Oggi entra in vigore la legge con cui l'Italia dice addio a molti oggetti in plastica monouso, ma non c'è poi granché da festeggiare perché c'è il rischio che molti di quegli oggetti vengano sostituiti con soluzioni altrettanto monouso solo in bioplastica, con tutta una serie di nuovi problemi. Intanto un nuovo studio mostra il ruolo che le asciugatrici hanno nella diffusione di microplastiche in atmosfera, mentre un po' a sorpresa una lettera aperta di scienziati ambientalisti e leader africani chiede al Parlamento inglese di non approvare o perlomeno modificare il divieto di importare trofei di caccia all'interno del paese. Io sono Andrea De Innocenti e questa, come al solito, io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, oggi è il giorno in cui l'Italia dice addio a molti oggetti in plastica monouso. Più o meno. Ne abbiamo già parlato varie volte qui su Io Non Mi Rassegno, ma lo facciamo ancora una volta perché si tratta di un tema complicato in cui c'è tanta cattiva informazione, in cui è facile confondersi fra soluzioni realmente sostenibili e altri che di sostenibili hanno solamente il nome. Comunque, partiamo da quello che succede oggi. Da oggi, 14 gennaio 2022, nei miei appunti avevo scritto 2021, ma insomma. È vietata la vendita di piatti, bicchieri, bastoncini per le orecchie, cannucce in plastica non biodegradabile, usa e getta, e contenitori e bicchieri per alimenti e bevande in polistirolo, con eccezione dell'esaurimento scorte. Che vuol dire? Vuol dire che se io sono un commerciante e ho delle scorte di piatti e bicchieri usa e getta in plastica, ad esempio, posso continuare a venderli fino all'esaurimento di queste scorte, non posso più fare nuovi ordini. Il che ovviamente, insomma, ha senso in questo caso perché tanto se li devo buttare via, almeno vengono utilizzati. Per i trasgressori sono previste multe anche abbastanza salate, che vanno dai 2.500 ai 25.000 euro, però possono arrivare fino anche a 50.000 euro se l'immissione contestata di nuove stoviglie, bla bla bla, in plastica usa e getta, coinvolge un quantitativo di prodotti di valore superiore al 10% del fatturato dell'azienda. Ok, fin qui potrebbe sembrare anche che vada tutto bene, è una cosa figa, stiamo abbandonando un sacco di oggetti inutili in plastica usa e getta. C'è però un problema, che è un problema tutto italiano, ed è quello che riguarda le bioplastiche o plastiche biodegradabili o compostabili. Facciamo un breve riassuntino delle puntate precedenti, anche se ne abbiamo già parlato, ma è sempre utile per capire di cosa stiamo parlando. Il 5 giugno 2019 il Parlamento europeo approva la direttiva cosiddetta SUP, Single Use Plastics, con la quale, fra le altre cose, impone ai Paesi membri di dire addio a tutta una serie di oggetti in plastica monouso, che sono all'incirca quelli che abbiamo elencato all'inizio. Però nel definire le plastiche a cui questa nuova normativa si applica, la direttiva diceva esplicitamente che appunto andava applicata non solo alla plastica tradizionale, ma anche a tutte le plastiche, vi leggo proprio come c'è scritto, fabbricate con polimeri naturali o modificati con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non presenti in natura. Che vuol dire? Significa che praticamente tutte le bioplastiche e le plastiche biodegradabili usate attualmente e prodotte industrialmente non andavano bene, andavano ugualmente vietate. Il che significa anche che l'idea di fondo della direttiva europea era quella piuttosto sensata e anche lungimirante, non di sostituire la plastica biodegradabile, la plastica, scusate, tradizionale con altri prodotti usa e getta, ma di superare proprio il concetto di usa e getta e implementare soluzioni di riuso o di vuoto arrendere o insomma tutto quel genere di soluzione là. Come saprete però, probabilmente se seguite Io Non Mi Rassegno, se siete habitué di questa rassegna stampa commentata, l'Italia ha recepito questa direttiva nel novembre scorso, sia in ritardo di qualche mese rispetto al limite massimo, ma anche in maniera molto approssimativa, con una legge nazionale che contraddice quanto richiesto dall'Europa e invece contempla l'utilizzo di quasi tutte le bioplastiche. Questo si è detto per tutelare il settore che in Italia è particolarmente fiorente, rappresenta un modello in crescita dell'economia, insomma, tante motivazioni, ma non toglie che si va in contraddizione, si rischiano anche delle sanzioni perché si contraddice quello che è scritto esplicitamente all'interno della direttiva. Non solo, ci saranno anche delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per un massimo di 3 milioni di euro all'anno fino al 2024 per le aziende che utilizzeranno al posto delle plastiche tradizionali, plastiche compostabili o biodegradabili o oggetti riutilizzabili. Quindi non solo non si vietano le plastiche biodegradabili e compostabili, ma le si equiparano in tutto e per tutto alle soluzioni di riutilizzo degli oggetti, il che insomma è abbastanza impattante, insomma cambia molto e profondamente il senso della direttiva. Qual è il problema? Perché probabilmente se leggete Italia che cambia e seguite Numero Segno lo sapete già, ma anche qui è utile ripetercelo, ripetita iuvant, come dicevano i latini. Le bioplastiche presentano tutta una serie di problemi. C'è un problema di fondo che è quello dell'usa e getta, che non si supera cambiando il materiale, ma è proprio il concetto di usa e getta che è intrinsecamente non sostenibile, perché utilizzare risorse ed energie per creare qualcosa che poi viene utilizzato una sola volta e poi deve essere smaltito con altro consumo di energia e di risorse è un controsenso per le leggi fisiche della termodinamica. Prendiamo ad esempio il PLA, che è una delle bioplastiche più utilizzate. Viene realizzata trasformando gli zuccheri presenti in mais, barbabietola, canna da zucchero e altre sostanze e che vengono usate appunto per creare questo polimero a base naturale. Ora però immaginatevi quante di queste piantagioni dovrebbero essere piantate, annaffiate con chissà quanta acqua, e fatte crescere se vogliamo sostituire gli oggetti in plastica tradizionale con equivalenti in bioplastica. Tra l'altro in un momento storico in cui i terreni fertili sono sempre meno, in cui dobbiamo preservare le foreste e in cui dobbiamo aumentare la quota vegetale all'interno delle nostre diete, quindi dobbiamo coltivare, dobbiamo usare questi terreni fertili rimasti per coltivare cibo per gli esseri umani, più che roba per farci bioplastica. Ecco, non sta in piedi, non sta molto in piedi, no? Ma non è tutto, perché le bioplastiche si degradano sì, ma sono degradabili solo in impianti di compostaggio industriale, quindi non salvano neanche gli oceani, come spesso si lascia credere nelle pubblicità o nel marketing, perché se vengono disperse in ambiente causano gli stessi danni delle plastiche tradizionali, magari sì, per meno tempo, perché non durano 500 anni, ma comunque la testuggine ci rimane impigliata lo stesso e muore soffocata lo stesso, anche se il sacchetto è sostenibile di bioplastica. E non è nemmeno finita qua, perché gli impianti di compostaggio industriale tradizionali, quelli più diffusi un po' dappertutto, compreso in Italia, riescono a processare solo una piccolissima parte di bioplastiche rispetto al resto di quello che ci viene buttato dentro, circa il 3-5%, insomma, più o meno siamo in quell'ordine di grandezza là. E se quella percentuale viene superata, cosa che è plausibile aspettarsi perché già siamo al limite oggi e ancora non è entrato in vigore questo decreto, il compost che viene prodotto è pieno di pezzetti di plastica, insomma è quasi inutilizzabile. Di sicuro non è ricco di nutrienti, cosa che fra l'altro sarebbe utile, di nuovo molto utile, in un momento in cui abbiamo un sacco bisogno di rifertilizzare i terreni con compost di qualità. Insomma, mettete tutte queste robe insieme e si capisce che le bioplastiche non sono una gran soluzione. Perciò, cosa succederà plausibilmente? Che fra 2-3 anni sarà chiaro a tutti che questa cosa non è sostenibile e probabilmente anche il governo italiano correrà ai ripari e farà una nuova legge che vieterà anche le bioplastiche. Non lo so se andrà così, ma mi sembra uno scenario plausibile. Perciò, se siete negozianti, commercianti e così via, ora che lo sapete, tanto vale che il bonus che vi potrebbe arrivare adesso per fare la conversione lo usiate direttamente per attrezzarvi con soluzioni di riuso. Sia perché risparmierete dei soldi e vi avvantaggerete economicamente, scusate, mi si intrecciano un po' le parole oggi, sia perché farete una cosa realmente sensata dal punto di vista ambientale. Ok, andiamo avanti, continuiamo a parlare di plastica, anzi di microplastiche in questo caso, cambiamo notizie ma restiamo più o meno in argomento, e anzi per essere ancora più precisi di microfibre, che sono un gruppo abbastanza comune di microplastiche che riguardano pezzi di plastica di lunghezza inferiore ai 5 mm. Ecco, secondo un nuovo studio di cui ci parla il Guardian, una delle principali fonti di inquinamento da microfibre in atmosfera sarebbero le asciugatrici. Una singola asciugatrice potrebbe essere responsabile all'incirca del rilascio nell'aria di 120 milioni di microfibre di plastica ogni anno. Lo studio è stato condotto dal professor Kenneth Leug, direttore dello State Key Laboratory of Marine Pollution, e dal Dipartimento di Chimica della City University di Hong Kong. Lo stesso team di ricerca, fra l'altro, ha anche progettato un filtro stampabile con stampante in 3D che sarebbe in grado di trattenere un'altissima percentuale di queste microfibre e quindi impedirgli di finire disperse in atmosfera da applicare proprio alle asciugatrici. Il che va bene, ci sta, è una buona idea, ma visto che siamo in argomento, possiamo anche chiederci se ha senso usare un'asciugatrice, perché sono elettrodomestici, anche qui belli ingombranti, che consumano un sacco di materie prime per essere costruiti, ma anche un sacco di energia per funzionare, per fare una cosa che fa benissimo anche un'altra asciugatrice pubblica, gratuita e in funzione da circa 4 milioni, miliardi, scusate, e mezzo di anni. Il sole, esatto. Ok, ultima notizia del giorno, sempre il Guardian. Questa è una notizia veramente curiosa che mi ha un po' sorpreso e, insomma, non so, ditemi cosa ne pensate, intanto ve la dico. Ci porta a conoscere, il Guardian ci porta a conoscenza di un fatto, appunto. Vi ricordate quella legge inglese che vieta l'importazione di trofei di caccia? Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, forse qualche settimana fa, qua su Io non mi rassegno, presentandola come una buona notizia, perché in effetti mi sembrava una buona notizia. Però adesso ci sono alcuni scienziati e ambientalisti che sono convinti che non sia esattamente così e che anzi potrebbe mettere a rischio ancora di più rinoceronti, elefanti e altri animali selvatici in via di estinzione. Ok, strano, capiamo come mai. Venerdì i parlamentari britannici, oggi in realtà, perché se non sbaglio oggi è esattamente venerdì, voteranno un disegno di legge che vuole vietare le importazioni di trofei di caccia all'interno del Regno Unito. Mentre separatamente il governo sta preparando una più ampia legislazione per vietare i trofei di caccia di migliaia di specie, fra cui leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e orsi polari. Ma in una lettera aperta, più di 100 fra scienziati ambientalisti e leader della comunità africana stanno cercando di bloccare questo processo, o perlomeno di modificarlo. Come mai? No? Sembrava una roba sensata. Il problema è che, come spesso accade, la realtà è più complessa e contraddittoria di quanto sembra alle apparenze. Vi spiego un po' la situazione, poi ognuno si può fare la sua opinione. Il punto principale è che anche se il cosiddetto trophy hunting, quindi la caccia con lo scopo di ottenere dei trofei, no? Tipo teste, mozzate, zanne e altre cose macabre da esporre in camera per dormire sonni tranquilli, che è una cosa che molte persone ritengono orribile e non etica, però è anche in questo momento la maggiore fonte di ricavi per le politiche di conservazione delle specie in molti paesi africani. Cioè, con quello che i ricchi inglesi, ma insomma non solo, pagano per cacciare all'interno di una riserva, la riserva finanzia la conservazione della specie. È forse la principale fonte di finanziamento per le politiche di conservazione delle specie in alcuni paesi africani. E questo sistema, discutibile sicuramente da tanti punti di vista, però ha consentito in alcuni paesi di applicare strategie di conservazione che hanno funzionato anche molto bene, tipo in Namibia e tipo in Botswana. E si legge nella lettera che, vi leggo proprio un pezzetto, capiamo e molti di noi condividono l'istintiva avversione del pubblico per la caccia ai trofei, tuttavia la realtà è che non è ancora stato sviluppato un uso alternativo del suolo che protegga allo stesso modo la fauna selvatica e gli habitat che si trovano in questi paesaggi vitali, generando allo stesso tempo entrate preziose per le comunità locali. Dove la caccia ai trofei è stata vietata, la fauna selvatica ha spesso sofferto e il conflitto con le comunità locali è aumentato. Ora, è un tema super complesso, qualche tempo fa parlavamo anche di come spesso le riserve naturali in Africa sono diventati quasi dei ghetti dove le popolazioni che tradizionalmente abitano queste terre sono state spesso scacciate oppure vittima di violenza per far trasformare in un business tutto questo turismo anche legato a Ma al detto di questo, insomma, il punto mi sembra interessante. Ora, questo non vuol dire sicuramente, aggiungo io, che la caccia per i trofei diventi improvvisamente una cosa etica e che dobbiamo continuare a farla così com'è, o a farla proprio. Credo che sia anzi un'abitudine abbastanza barbara. Il punto è che la realtà è complessa, più complessa di quanto in genere tendiamo a considerare, e le decisioni che tendiamo che prendiamo devono tenere conto, considerare, rispettare questa e includere anche al loro interno questa complessità se vogliamo fare cose sensate, quindi non solo rincorrere degli slogan. E in questo caso, appunto, magari si potrebbe pensare a come modificare la legge per proibire questo tipo di attività, ma al tempo stesso, o modificarla perlomeno in maniera più etica, ma al tempo stesso non far sì che le conseguenze di questa modifica o di questa proibizione siano peggiori del male che vogliamo cercare di curare. Detto ciò, io vi saluto, siamo già a 15 minuti. Prima di salutarvi però oggi vi voglio ricordare che il lavoro che fanno i giornalisti e le giornaliste d'Italia che cambia è disponibile gratuitamente per tutti e tutti i lettori. E che però, insomma, se pensate che questo lavoro sia interessante, sia importante, potete contribuire a sostenerlo facendo una donazione, una tantum o ricorrente, appunto, Italia che cambia. Vi lascio tutti i link necessari per trovare dove, insomma, la pagina contribuisci. Li trovate sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org, sul video di YouTube, sulle descrizioni dei podcast su Spreaker e Spotify, insomma, dappertutto. Se no scrivete contribuisci Italia che cambia su Google e vi esce in qualche modo, insomma. Se volete, sapete dove trovarla. Io vi saluto, vi do appuntamento domani, anzi no, non è vero, a lunedì con una puntata di Omega Segno, a partire dalle 8, come sempre, sui canali Spreaker, YouTube e Spotify di Italia che cambia e sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.